Dal Salmo 88. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Benedetto
Benedetto il
il Signore
Signore in
in eterno.
eterno.
Dio è tremendo nel consiglio dei santi. Grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? Potente, Signore, la tua fedeltà ti circonda.
Benedetto il
Benedetto il
Signore in
Signore,
eterno.
benedetto. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Benedetto il
Benedetto il
Signore
Signore in
in eterno.
eterno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno. E mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Pace bene amici e ben ritrovati. In questa domenica celebriamo la solennità di tutti i santi. Il Vescovo Mario, Arcivescovo di Milano, ha dato la possibilità quest'anno, nonostante questa festività cada in ricorrenza del giorno del Signore, ha dato la possibilità ai preti, alle comunità parrocchiali, pastorali, della sua diocesi, di poter celebrare più di una Eucaristia non secondo la cadenza del calendario, perché il calendario ambrosiano prevede la seconda domenica dopo la dedicazione del Duomo. Ha dato la possibilità a tutta la diocesi di poter celebrare più di un'Eucaristia secondo la solennità, secondo la liturgia della parola, lo schema liturgico proprio della solennità dei santi. Quindi noi abbiamo scelto di commentare la lettura, le letture, in particolare il Vangelo, come solitamente usiamo fare, secondo lo schema di questa festività, di questa solennità. E il discorso che viene proposto, il brano del Vangelo che viene proposto, è quello delle Beatitudini, che si trova al capitolo 5 del primo evangelista Matteo. In ogni caso, spendiamo alcune parole sul significato di questa festività, di questa solennità, festa di tutti i santi. Da una parte penso che si voglia coinvolgere, si voglia tenere presente tutti i santi conosciuti e sconosciuti che hanno vissuto la loro storia, la loro vita sulla faccia della terra, perché sono tanti i santi, non sono semplicemente quelli proclamati dalla Chiesa che diventano modello di vita, ma ci sono dei santi che hanno vissuto nel nascondimento, che meriterebbero di salire all'onore degli altari. Questo è un aspetto che viene, può essere considerato in occasione di questa solennità di tutti i santi. Un altro aspetto invece, che è molto più importante, festa di tutti i santi vuol dire la nostra festa, festa di tutti noi cristiani, in quanto battezzati, perché in quanto battezzati noi siamo diventati figli di Dio, anche se non lo si vede, e quindi siamo diventati partecipi della santità di Dio attraverso il Figlio Gesù Cristo, che è il nostro fratello maggiore. Siamo figli nel Figlio, quindi siamo dentro questa famiglia santa, Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora questa solennità vuol farci capire questo aspetto non perfettamente visibile, riconoscibile, se non attraverso gli occhi della fede, la logica della fede, che tutti quanti noi siamo santi, figli di Dio. Quando alla fine della nostra vita contempleremo il suo volto, e allora potremo osservare, contemplare in un modo perfetto, diretto, senza più veli e ombre, la nostra natura di figli di Dio, la nostra santità. E poi un altro aspetto di questa festività: i santi sono quelli che sono passati, che sono già nella pienezza del regno, e quindi per loro esiste solo la vita beata, eterna. Ecco questo come introduzione alla liturgia della parola di oggi, ma lasciamo spazio ai nostri amici che da lontano, perché purtroppo siamo lontani, dato la situazione presente, da lontano propongono le loro considerazioni.
Per la festa di tutti i santi, la liturgia ci propone diverse letture, ciascuna delle quali guarda il tema della santità da un'ottica diversa. La prima lettura è quella dell'Apocalisse, con la visione della moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, a sottolineare come tutti gli uomini della terra sono chiamati a questa vocazione della santità, perché tutti sono, diciamo, abbracciati dall'amore di Dio che li chiama. Poi abbiamo sentito il Vangelo delle Beatitudini, è un po', come dire, la Magna Carta del cristianesimo. Sono beati coloro che seguono Gesù in questa strada delle beatitudini che lui per primo ha messo in pratica. Ma io volevo fermarmi un momento sulla seconda lettura, che è tratta dalla lettera ai Romani, perché ci sono due dimensioni della santità, secondo me. C'è una santità che in un certo senso uno si esprime con una vita conforme alla logica delle beatitudini, alla logica del Vangelo, ma c'è anche una santità che viene prima, una santità per così dire che è dono e che consiste nel fatto che Dio stesso ci ha voluti, pensati in vista di questa cosa, in vista di questa chiamata alla santità. Potremmo dire che la santità non è altro che il progetto di Dio sull'uomo, su ciascuno di noi. E in questa lettera ai Romani San Paolo lo esprime usando alcuni verbi, delineando tutto il progetto, il cammino del progetto di Dio, dall'averci pensato, dall'aver pensato a noi fin dall'origine fino alla glorificazione. E dice così San Paolo: poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia primogenito fra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Allora vedete, prima c'è il verbo conoscere. Dio da sempre ha conosciuto ciascuno di noi, pensati fin dall'origine del tempo. Poi c'è questo verbo particolare di San Paolo, predestinati, che non vuol dire che tutto è già scritto, ma che ci ha destinato da prima a che cosa? A essere conformi all'immagine del figlio suo. Quindi sul modello del figlio lui ha pensato ogni uomo. E questa è la chiamata alla santità, il fatto che noi siamo stati pensati fin dall'origine dei tempi per essere modellati sull'immagine del figlio. Quelli che poi ha predestinato li ha anche chiamati. E qui entra in gioco la libertà di ciascuno. Dio, quel Dio che ti ha pensato e che ti ha predestinato a essere conforme all'immagine del figlio, si rivolge alla tua libertà con una chiamata, perché non ti obbliga, ti rivolge alla tua libertà e ti chiama proprio a mettere in atto questa predestinazione. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Giustificati vuol dire resi giusti, il che vuol dire che non è sulle spalle delle nostre povere capacità o virtù umane, ma il fatto di poter raggiungere questa conformità al Cristo è un dono, no? È un dono che ti fa Dio stesso, questo dono che San Paolo chiama la giustificazione. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Ecco, la glorificazione è da vedere nella prospettiva finale, quando appunto saremo tutti nella comunione dei santi e vedremo Dio faccia a faccia, cioè dove si compirà pienamente questo progetto di Dio su ciascuno di noi che parte dall'eternità. Ecco, allora la radice della nostra santità, della nostra chiamata alla santità, sta qui fin dall'inizio. Dio ci ha voluti e amati per essere santi. Questo amore di Dio fin dall'inizio, questo amore di Dio che prescinde dai nostri meriti, perché Dio non ci ama perché siamo buoni o perché mettiamo in pratica le virtù e nemmeno perché rispondiamo alla sua chiamata. Dio ci ama a prescindere e proprio per questo è possibile, no? A questo percorso di santità, perché noi possiamo contare sempre, appoggiarci su questo amore di Dio che è, come dire, inespugnabile, questo verbo che nulla può far venir meno, nemmeno la nostra malvagità, nemmeno le nostre mancanze, nemmeno le nostre debolezze. Infatti San Paolo alla fine conclude il brano, questa lettura, con quella frase molto bella, anche molto nota: io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ecco, proprio perché niente e nessuno mai ci potrà separare dall'amore di Dio, proprio per questo è possibile e attuabile questa chiamata alla santità. Poi, l'altra forma di santità, quella che si dice uno è santo perché, è una risposta, no? È la tua libertà che si rende conto, che scopre, che fa questa scoperta dell'essere amato e cercato e chiamato e giustificato, no? Da Dio fin dall'eternità e cerca di rispondere pur con la povertà delle nostre capacità umane, ma Dio non vuole altro, perché il primo passo, il passo fondamentale, la pietra fondamentale l'ha già posta lui. Ecco, allora, la festa di tutti i santi è la festa di tutti noi, la festa di tutti quelli che ci hanno preceduto nel cammino della vita, dei nostri cari che sono già con il Signore, di tutti noi che insieme formiamo questa grande famiglia che è la comunione dei santi, la festa di tutti noi che siamo uniti in questa chiamata e in questo amore di Dio che niente mai potrà far venir meno e da cui niente mai ci potrà separare.
Come dice Marco, questo cammino nella santità, che può sembrare difficile, arduo, addirittura impossibile, diventa invece possibile proprio per quello che Gesù stesso ci dice attraverso appunto le letture che sentiamo oggi, che possiamo leggere in questa giornata. E Marco si riferiva all'inizio all'Apocalisse, la prima lettura, dove il Signore parla di 144.000 segnati con il sigillo, e 144.000 è un numero emblematico, un numero che sta a significare la pienezza, quindi non 144.000, ma la pienezza di tutti coloro che saranno segnati con il sigillo. E poi anche aggiunge sempre questa lettura: ecco, io vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. C'è questa grandiosità, no? A me viene da pensare a tutta questa gente che comunque è davanti a Dio e appartiene a Dio, e quindi c'è questa sicurezza, no? Che saremo chiamati tanti, tutti, che il Signore, appunto, come diceva Marco in un modo molto, molto chiaro, tutti siamo chiamati a questa santità. Il Signore desidera che tutti siamo con Lui, vicino a Lui, in Lui, con Lui, per Lui. Per cui è un invito proprio a sperare, ad essere certi di questo dono che ci viene dato. Anche Marco diceva che è un dono. E ancora di più la vediamo questa cosa nella lettera di San Paolo ai Romani, perché appunto dice: ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Quindi non c'è niente che ci può separare da questo amore, niente che ci può togliere da questo cammino di santità, se noi lo vogliamo, se noi lo accettiamo, perché comunque è un'iniziativa di Dio, un dono di Dio. Ma il Signore ha bisogno che noi lo si accetti questo dono. Però partendo da qui siamo avvantaggiati perché sappiamo che appunto non c'è niente che ci può essere di ostacolo se non noi stessi. Noi stessi possiamo diventare un ostacolo, ma per Dio niente è impossibile. Mi viene in mente che nell'Antico Testamento c'è quella frase di Dio che dice: siate santi perché io sono santo. Vuol dire che grazie alla sua santità, alla santità di Dio, noi possiamo essere santi. Anzi, è un po' un invito: siate santi. Quindi il Signore vuole che noi siamo santi. Ma cosa vuol dire alla fine essere santi? Essere santi sicuramente non vuol dire essere perfetti, perché nessun santo lo è stato. Ogni santo che noi abbiamo conosciuto, che conosciamo attraverso le letture della vita, eccetera, sono santi che hanno ciascuno il loro carattere, il loro modo di agire, di fare, hanno fatto i loro sbagli. Quindi l'essere santo non vuol dire l'essere perfetto, solo Dio è perfetto. L'essere santo vuol dire immettersi in questa vita che il Signore ci dona attraverso Gesù Cristo, l'immettersi in questa vita, il seguire questa vita per poter diventare sempre più come il Signore Gesù, per poter diventare sempre più essere una sola cosa in Lui. Quindi è questo abbandonarsi in questo cammino nel Signore Gesù, entrare proprio nella sua vita, nella linfa vitale che Lui è, e seguirlo. Quindi non è l'essere perfetti, ma il vivere dentro il Signore Gesù, con il Signore Gesù, vivere alla sua sequela. E quindi tutti siamo chiamati a questo, nessuno escluso, basta che noi lo vogliamo. E vuol dire imparare ad essere sempre più simili a Gesù Cristo, questo abbandono di cui sempre parlano anche i santi, no? E come dice Marco, questo amore L'amore di Dio, l'amore del Signore Gesù è così grande, così gratuito, così presente sempre, così che va al di là di ogni nostro sbaglio, di ogni nostro errore, di ogni nostro allontanamento, che noi siamo continuamente riafferrati da questo amore. E questo amore che ci riafferra continuamente ci permette anche di camminare nella santità. Poi però oggi ci vengono offerti degli esempi chiari su come essere santi attraverso appunto la lettura del Vangelo di Matteo, dove si parla delle beatitudini. È bello, io l'ho letto anche in un commento, quindi non è farina del mio sacco, è bello vedere che appunto Matteo ha raggruppato tutti gli insegnamenti di Gesù, questi insegnamenti di Gesù, in un solo capitolo, proprio per rendere chiaro quello che Gesù voleva dire. Quindi sono parole di Gesù, ma che Matteo ha raggruppato. E poi è bello anche che dice Gesù salì sul monte, quasi che Matteo volesse presentare Gesù come un novello Mosè, a cui dà le sue leggi e i suoi precetti e affida le sue promesse. E il monte delle Beatitudini è un po' l'eco. È la pienezza del Monte Sinai, quindi è bello questo rifarsi all'Antico Testamento, che però è un rifarsi allargando, migliorando, completando, come sempre è comunque da parte di Gesù, no? C'è sempre questo completare il Vecchio Testamento, questo renderlo nuovo, renderlo più grande, più bello, insomma, più alla portata dell'uomo che vuole seguire il Signore. E allora poi successivamente andremo a vedere chi sono questi beati e faremo un po' il confronto con quello che noi possiamo diventare attraverso le beatitudini, come possiamo seguire le beatitudini, come possiamo non seguirle, come possiamo viverle.
Riprendiamo dopo questa pausa musicale il nostro commento alla liturgia della parola, oggi festività di tutti i santi. Abbiamo già comunicato, espresso alcuni pensieri, alcune riflessioni, procediamo facendo riferimento al Vangelo di questa solennità. Beati, 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 beati. Noi siamo beati. Questo brano del Vangelo può essere letto a secondo delle angolazioni diverse, con tre chiavi di lettura, direi. Innanzitutto, queste beatitudini possono essere riferite a Gesù Cristo. Chi è più beato di Lui? Da ricco, dalla ricchezza di Dio, si fece povero. Chi ha vissuto la mitezza imparate da me che sono mite e umile di cuore. Beati coloro che hanno sete e fame della giustizia. Ripetutamente il Signore non nasconde la verità che Lui è venuto a proclamare. Io sono la via, la verità e la vita, la verità che fa luce, anche se il comunicare, l'affermare la verità provoca dei danni, delle conseguenze negative, perché gli altri, richiamati ad una verità difficile e scomoda, vengono appunto scomodati dai propri interessi, dai propri tornaconti, anche religiosi, ma con dei risvolti, delle ricadute materiali, e quindi il discorso, la parola di Gesù è una parola che ti sollecita. Insomma, noi possiamo leggere dietro queste beatitudini, o meglio vedere dentro e dietro queste beatitudini il volto di Cristo. Un'altra lettura potrebbe essere questa: chi è che è povero veramente? Chi è che è, oltre Gesù, veramente assetato di giustizia, puro di cuore, contento di essere perseguitato a causa della giustizia? Non è facile. Allora il discorso può essere un richiamo, questo discorso delle beatitudini può essere un richiamo a impegnarci a vivere secondo la logica del Vangelo. La beatitudine è la santità, è un dono, ma come diceva Marco prima, è un dono che deve essere almeno accolto, è un talento che noi abbiamo ricevuto dal Signore, è una perla preziosa, ma questo tesoro e questo talento deve essere trafficato nel presente. E quindi l'altra chiave di lettura per cogliere il significato profondo di questa pagina del Vangelo è proprio di considerare questi versetti dal punto di vista dell'impegno, quindi di un'etica. Noi siamo già santi, sì, ma dobbiamo diventare santi. Siate santi perché il Signore Dio vostro è santo. Noi siamo chiamati alla santità di Dio attraverso il battesimo, ma dobbiamo esprimere nella vita questa santità, questo essere totalmente altro, perché la radice del termine della parola santità può essere tradotta proprio così: totalmente altro. Dio è santo perché è totalmente altro. Quindi dobbiamo convertirci, è un richiamo alla conversione, al diventare quello che già siamo, santi. Santi in virtù del battesimo, dono, ma santi in virtù anche delle opere, perché se non ci sono le opere, noi non possiamo dire di essere dei veri credenti. C'è un altro aspetto, un'altra chiave di lettura di questo brano del Vangelo, perché il Signore ci fa capire che anche se noi siamo nella tribolazione, se siamo poveri, se siamo perseguitati, se siamo nel pianto, saremo consolati. Quindi possiamo leggere questo brano del Vangelo, questo discorso delle beatitudini, in chiave consolatoria. Noi forse non siamo totalmente disposti a dire la verità, però saremo beati perché noi non siamo veramente poveri, però a un certo punto nell'aldilà, nel nostro dopo, saremo veramente come Dio, quindi poveri come Gesù Cristo. Noi adesso siamo nella tribolazione, nel tentativo, nell'impegno di vivere la nostra fede. Siamo perseguitati, ma dopo saremo beati proprio perché siamo stati perseguitati. Cioè, la terza chiave di lettura è una chiave di lettura che ci permette di leggere questo brano del Vangelo consolati da una promessa, che non è tutta qui la vita, che se anche siamo non considerati, messi in minoranza, schiacciati, perseguitati, non sarà sempre così. Anzi, proprio perché siamo così, tentiamo di essere poveri, dall'altra parte saremo beati.
Il corso della montagna, quindi il Vangelo delle Beatitudini, è sicuramente uno dei brani più letti, uno di quelli che ha segnato più profondamente la vita di tante persone. Pensiamo anche a Francesco d'Assisi, che guardando a queste beatitudini, ha plasmato la sua vita sull'esempio della vita di Gesù. E la beatitudine è proprio questo, è l'essere affidati nella propria vita a Dio, così come ha fatto Gesù, perché Gesù è il modello di quelli che sono beati. Anche nell'Antico Testamento, il libro dei Salmi, il Salterio, nel Salmo 1 si apre proprio con questa proclamazione di coloro che sono beati. Il primo salmo, il primo dei salmi, sappiamo, comincia: beato l'uomo che non va nella via dei peccatori, che non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore e la medita giorno e notte. Ecco, usa questa parola, beato, e dopo lo spiega perché. Perché quest'uomo sarà come albero piantato sulla riva del fiume. Pensate alla Palestina, che è una terra abbastanza arida, e dove scorre un fiume, lì c'è la vita. Lì la vita fiorisce. E per contrapposizione invece lo stolto, tra virgolette, cioè l'uomo che non appoggia la sua vita in Dio, è paragonato alla pula, cioè a quella parte del frumento che viene soffiata via quando viene dispersa dal vento. Ecco, quindi la beatitudine, il fondamento della beatitudine è quello di appoggiarsi in Dio. E Gesù ha fatto questo, perché quando dice beati i poveri, chi è veramente povero? Gesù è veramente povero perché ha avuto soltanto il Padre nella sua vita. Il Padre è stata la sua forza. Chi è veramente mite? Chi è stato veramente affamato e assetato di giustizia? Chi è stato veramente misericordioso? Ecco, il modello delle beatitudini è nella vita di Gesù. E quindi le beatitudini come carta d'identità del nostro cammino verso la santità non sono altro che il percorso che ci porta ad assomigliare, a camminare, a mettere le nostre orme sulle orme di Gesù. Quindi il cammino della santità è un cammino possibile ed è una chiamata per tutti, in qualunque stato di vita, in qualunque situazione. E questo è stato ribadito tante volte nel Magistero della Chiesa. E tra i tanti interventi ne ho trovato uno di tanti anni fa, era ancora di Paolo VI, che risale al 1966, ma che, appunto, commentando la chiamata universale alla santità, con parole semplici, anche del tempo, ci dice così: ogni cristiano deve essere un vero cristiano, perciò ogni cristiano deve essere santo. Occorrono due cose per fare la santità: la grazia di Dio da una parte e la buona volontà. Avete voi queste due cose? Sì, allora siete santi. Intendiamoci, la santità è unica, consiste nell'essere uniti a Dio vitalmente, mediante la carità, ma si realizza in tante forme diverse e anche in tante misure diverse. È diversa la bontà, cioè la santità di un bambino, dalla bontà di una persona adulta, la bontà di un uomo da quella di una donna, la bontà di un soldato è diversa da quella, per così dire, di un malato o di un vecchio. Ogni condizione di vita ha le sue virtù particolari. Ogni persona, possiamo dire, ha la sua propria maniera di realizzare la santità, a seconda delle proprie attitudini e dei propri doveri. Ma quello che dobbiamo ricordare è questo: ognuno di noi è chiamato ad essere santo, cioè a essere veramente buono, autenticamente cristiano.
Leggendo il Vangelo delle Beatitudini, spesso o ci si sente scoraggiati e si dice: ma io non riuscirò mai ad essere così, oppure ci sembra anche ingiusto, no? Perché io ho sentito anche tanti cristiani dire: ma che discorso è questo? Come si fa a essere beati quando si è afflitti? Come si fa a essere beati quando si è perdenti, quando si è affamati, quando si è perseguitati? Eppure Gesù ci invita a vivere queste beatitudini. Vuol dire che sono cose possibili anche per l'uomo e vuol dire che noi abbiamo delle persone, conosciamo delle persone, abbiamo letto di persone che sono riuscite ad incarnare queste beatitudini, sicuramente, come diceva prima Marco, con la grazia di Dio, però sono cose possibili. E il vivere la beatitudine nel Signore Gesù vuol dire anche vivere nella pace, vivere nella serenità, nonostante quello che ti può succedere. Cioè, non si può vivere nella pace e nella serenità solo quando tutto fila dritto, anche perché nella vita è impossibile che fili sempre tutto dritto, l'abbiamo sperimentato, lo sperimentiamo ogni giorno. Mentre invece se ci affidiamo al Signore e viviamo in Lui, con Lui, per Lui, come Lui ci invita a fare, ecco che allora anche le cose che ci possono apparire umanamente storte le sappiamo vivere in un modo, portare in un modo diverso. Tutto, anche la malattia, anche la morte, perché anche la morte comunque per un cristiano è il passaggio alla vita eterna, quindi comunque ogni cosa vissuta nel Signore Gesù la si vede da un'angolazione differente. Certo non è facile, non è facile, sicuramente non è facile, ma non è stato facile neanche per Gesù quando era su questa terra vivere continuamente ancorato alla volontà del Padre. Ha dovuto a volte pregare, chiedere che il Padre lo ascoltasse, che il Padre gli fosse vicino, che potesse sentire questa vicinanza, soprattutto nel momento della passione, della croce, quando dice Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se puoi allontana, se ti è possibile allontana da me questo calice. Però tutta la vita di Gesù, come diceva Marco, è stato una continua ricerca della volontà del Padre, una continua ricerca della comunione con il Padre, una continua preghiera per essere unito al Padre. E questo è quello che dobbiamo fare anche noi cristiani, perché appunto, come dice il Padre Gianni, battezzati e cristiani, figli, e quindi col desiderio di seguire il Padre che ci ha creati, che ci ha generati, che ci ha rigenerati in Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo. Quindi non è una via impossibile per l'uomo. E a questo proposito mi viene in mente che in questi giorni ho letto, perché me l'hanno mandato, il discorso che ha fatto il padre missionario, mi sembra si chiama il padre Gigi, padre missionario Cremasco, che è stato liberato in questi ultimi tempi. Lui ha fatto un discorso che ha letto da casa, penso per una celebrazione che veniva fatta in Duomo a Crema, credo. Beh, ha vissuto questi due lunghi anni di prigionia, in mano a gente senza scrupolo che era disposta a tutto, ma la sua salvezza, e lo dice proprio in questo discorso, è stato non abbandonare mai il Signore, cioè continuamente rivolgersi a Lui, a volte con fatica, con sofferenza, ma rivolgersi a Lui, non dimenticare mai che Lui, che il Signore Gesù era con lui e quindi non lo abbandonava. Rivolgersi al Signore Gesù, rivolgersi a Maria attraverso la preghiera del Rosario, e questo gli ha dato la forza di continuare questi due anni di prigionia, di fatica, di dolore, di angoscia. Poi naturalmente è stato liberato, quindi adesso lui ha la gioia di essere stato liberato, ha la gioia di sapere che le preghiere sue e di tutti gli altri sono state esaudite. Però la forza per portare, per continuare questa vita in questi due anni veramente duri, gliel'ha data questa certezza di non smettere mai appunto di rimanere ancorato al Signore Gesù, di pregarlo, di supplicarlo, di non dimenticarsi di Lui. E le beatitudini sono un po' questo, no? Sono diverse come beatitudini, però si realizzano tutte in una cosa sola. Ognuna di queste beatitudini ti fa capire che non devi mai abbandonare Dio, che devi sempre sentire questo bisogno profondo di Lui, di rimanere ancorato a Lui, e questo rimanere ancorato a Lui ti fa rimanere anche ancorato agli altri, ai fratelli. Quindi il modo di vivere la vita è un modo di viverla secondo Dio, nell'amore verso di Lui e nell'amore verso i fratelli. Per cui la preoccupazione di essere in Dio, di vivere con Lui, di abbandonarsi alla sua volontà, al suo amore, perché la volontà di Dio è amore per noi, è amore per ciascun uomo, e nello stesso tempo di amare gli altri, quindi di essere attento ai bisogni degli altri, di non guardare solo se stessi e i propri bisogni, ma appunto essere aperti anche verso i fratelli, verso gli altri. E tutto questo è è dentro questo discorso delle beatitudini. Se noi leggiamo i poveri di spirito, i mansueti, gli afflitti, coloro che hanno fame e sete di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, insomma, in tutto questo, queste invocazioni non sono altro che chiedere di affidarsi a Dio, chiedere che la nostra vita sia veramente un continuo bisogno di rimanere in Lui, di essere con Lui, di vivere per Lui e nello stesso tempo di avere attenzione e cura per i nostri fratelli.
Riprendiamo per concludere questo nostro commento alla liturgia della festa di tutti i santi. Siate santi perché io, Signore, vostro Dio, sono santo. Tutte e tre le letture ci invitano a guardare in alto, a considerare il nostro dopo o il nostro fine, quando tutto sarà compiuto, quando il regno di Dio lo si vivrà nella pienezza, quindi nella gloria. L'invito è guardare in alto, guardare, contemplare la gloria che ci attende. E da questo scaturisce la nostra gioia, deve scaturire la nostra gioia, perché anche se siamo nella fatica non sarà sempre così. Sia la prima lettura che il Vangelo ci invitano ad un impegno, ci richiamano ad una fatica, non ci risparmiano le considerazioni sulla sofferenza e sulle tribolazioni di questo momento presente, ma fissando il nostro sguardo nell'aldilà, allora possiamo rimanere lieti. Francesco diceva: tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Ecco, con questo ultimo pensiero auguriamo a tutti voi, amici ascoltatori, una buona giornata, un buon giorno dei santi, un buon impegno nella santità, una buona gioia nello Spirito Santo. Pace e bene.
E un saluto a tutti anche da Marco.
E da Irene, ciao, buona domenica.